Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342 81 04 111. Apriamo con l'ennesima morte sul lavoro. Era un 51enne trasportatore di Ponsacco in provincia di Pisa, l'uomo che è morto questa mattina a Livorno mentre stava scaricando da un camion del materiale edile. Secondo la prima ricostruzione, mentre l'uomo stava movimentando dei laterizi sul pianale del mezzo, è stato schiacciato dalla benna della gru del camion stesso, per cause ancora in via di accertamento. Sul posto, un piazzale carico e scarico di materiale edilizio, insieme all'ispettorato del lavoro è intervenuta anche la scientifica per i rilievi con il PM Daniele Rosa. Il piazzale e il mezzo sono stati posti sotto sequestro. Ancora una volta un operaicidio colpisce il nostro territorio, riportando con forza e drammaticità al centro il tema della sicurezza, ma il cordoglio da solo non basta più. Non si tratta di una fatalità, ma si dimostra ancora una volta come il lavoro continua ad essere per troppe persone un rischio quotidiano. Questo quanto scrive la CGIL di Livorno, la CGIL Toscana. Si muore quando la prevenzione non è pienamente garantita, dice il sindacato, quando la sicurezza viene ridotta ad un adempimento formale, quando i controlli sono insufficienti e quando l'organizzazione del lavoro mette tempi, produttività e profitto prima della tutela della vita. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha detto: siamo profondamente addolorati e vicini alla famiglia in questo momento di dolore per la grave perdita subita. Purtroppo nell'ultimo anno gli infortuni mortali nel nostro paese sono aumentati, secondo i dati diffusi da Istat, soprattutto nel settore dell'edilizia. Proprio per questo, dice Salvetti, sono richieste misure urgenti per risolvere questa grave ferita non degna di un paese civile e moderno. Accoltellata alla schiena, un nuovo caso di violenza domestica scuote la provincia di Prato e riporta l'attenzione su un'emergenza che rimane drammaticamente attuale. A Carmignano una donna è stata ferita dal marito. I particolari da Giorgio Bernardini.
Un nuovo e grave episodio di violenza domestica è emerso nelle ultime ore nel territorio provinciale di Prato. A Carmignano, un uomo di 47 anni è accusato di aver accoltellato alla schiena la moglie di 42 anni al termine di una lite. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santo Stefano. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno indicato una prognosi di 20 giorni e stanno valutando la necessità di un intervento chirurgico. La ricostruzione arriva dalla procura di Prato, che ha spiegato come l'aggressione sia venuta al culmine di una discussione in ambito familiare. Agli inquirenti la vittima avrebbe raccontato di essere stata colpita con un coltello dal marito e di aver già subito in passato altre violenze. Secondo quanto emerso, non sarebbe infatti la prima volta. Lo scorso agosto la donna sarebbe stata presa a pugni e poi colpita con un tagliere, riportando allora ferite giudicate guaribili in 30 giorni. L'uomo è ora indagato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e verificare se vi siano stati altri episodi simili anche nei confronti di altri familiari. Il caso si inserisce in un quadro che continua a destare forte preoccupazione nella provincia di Prato. In procura arrivano in media quasi 2 denunce al giorno da parte di donne che riferiscono maltrattamenti, persecuzioni o aggressioni da parte dei propri compagni. Nell'ultimo anno sono state oltre 500 le notizie di reato per violenze di genere, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, numeri che confermano come il fenomeno resti una delle emergenze più gravi del territorio.
È di un 23enne del posto, la salma carbonizzata rinvenuta ieri sera a Vinci, in provincia di Firenze, dai vigili del fuoco intervenuti per spengere un incendio di una legnaia nei pressi di un'abitazione. Si tratterebbe di un gesto autolesionistico. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, che ieri sono intervenuti intorno alle 21.30, il ragazzo, che viveva con i genitori, aveva problemi ed era sotto terapia. Ieri sera avrebbe aggredito con un martello la madre, che era appena rientrata in casa, poi sarebbe diretto nella legnaia dove sarebbe dato fuoco. Il padre non era presente, la donna è stata ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Questo per quanto riguarda appunto il cadavere carbonizzato che è stato ritrovato a Vinci. Pestaggi nel carcere di Firenze, agenti condannati per tortura. La Corte di Appello di Firenze ha condannato, infatti con rito abbreviato, un'ispettrice della polizia penitenziaria e 8 agenti per 2 presunte distinte aggressioni a un detenuto di origine marocchina Martini è un recluso italiano avvenute nel 2018 e nel 2020 nel carcere fiorentino di Sollicciano. Tortura, falso e calunnia, i reati contestati. Sentiamo Valentina Marotta, giornalista del Corriere Fiorentino.
La sentenza di ieri è significativa perché riconosce che le violenze commesse ai danni dei due detenuti furono appunto torture. E contrariamente a quanto aveva stabilito il giudice di primo grado, che invece aveva ritenuto i pestaggi subiti dai due delle lesioni gravi, per quanto gravi, ma anche lesioni. La Corte d'Appello ha emesso delle pene severe nei riguardi dei 9 imputati. Si tratta appunto della ispettrice capo, alla quale sono stati inflitti 5 anni e 4 mesi di reclusione, non solo per l'accusa di tortura, ma anche per falso e calunnia. Avrebbe cercato di coprire l'aggressione redigendo un verbale, una relazione ufficiale, che invece accusava uno dei due detenuti di aver tentato di aggredirla sessualmente. E gli altri imputati sono condannati appunto per gli stessi reati, con pene comprese tra i 3 anni e 4 mesi e 4 anni e 4 mesi di reclusione. Però tutto è nato proprio da questa denuncia, della segnalazione della ispettrice, che aveva segnalato di essere stata aggredita da un detenuto marocchino nell'aprile del 2019, e da lì appunto le indagini hanno raccontato tutt'altro, cioè che il detenuto protestava perché voleva parlare al telefono con i propri familiari e aveva reagito anche alle intimidazioni degli agenti della penitenziaria, e poi era stato sottoposto a un trattamento decisamente umiliante per chiunque.
Allora, come vi ho detto, la storia di questa sera riguarda lo smaltimento degli alberi di Natale, che sembra una cosa così, però è un tema molto serio. Naturalmente parliamo di quelli non di plastica, cioè parliamo degli alberi di Natale, proprio quelli arborei per l'appunto, naturali. Ne parleremo con il professor Francesco Ferrini, docente arboricoltura generale e coltivazione arborea all'Università di Firenze, che ha scritto un post al riguardo, peraltro ricevendo non poche critiche. Parleremo anche di questa, insomma, tematica molto sentita, quella degli alberi, come sappiamo e come sanno bene gli ascoltatori di Controradio. Allora vi chiedo al 342-8104111, in vista della storia per l'appunto, voi come l'avete smaltito il vostro albero di Natale? Diciamo, l'albero di Natale naturale, ovviamente, quello di plastica immagino abbiate usato tutta l'accortezza, ma quello naturale, se l'avevate, come l'avete smaltito? E poi vi dico il perché, insomma. Ma non andate a compulsare poi il profilo del professor Ferrini, sennò si scopre tutto l'arcano. Dout des, si può riassumere così invece l'innesco del lungo processo che ha portato alla condanna in primo grado di 4 nomi noti della sanità fiorentina coinvolti in una cattedropoli che avrebbe visto il professor Massimo Bonacchi ricattato col fine di assecondare la promozione a professore associato del professor Pierluigi Stefano, chirurgo di chiara fama. I particolari da Sandra Salvato.
Si chiude con 4 condanne un processo che da anni scuote il mondo accademico e sanitario fiorentino. Un'inchiesta partita prima della pandemia è arrivata oggi alla sentenza di primo grado. Il Tribunale di Firenze ha inflitto 3 anni e 6 mesi di reclusione al cardiochirurgo Pierluigi Stefano, direttore della cardiochirurgia di Careggi, all'ex prorettore Paolo Bechi e a Niccolò Marchionni, già alla guida del Dipartimento Cardiovascolare. 2 anni e 6 mesi la pena per Corrado Poggesi, ex direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica. Il reato contestato, riqualificato rispetto all'accusa iniziale, è induzione indebita a dare o promettere utilità. Prescritto invece un altro episodio che coinvolgeva anche Marco Carini. Secondo l'accusa, nel 2016 un presunto centro di potere avrebbe esercitato pressioni sul professor Massimo Bonacchi per favorire Stefano nel concorso da professore associato di cardiochirurgia, prospettando vantaggi di carriera o, in alternativa, penalizzazioni professionali. Tutti i condannati dovranno risarcire Bonacchi con 35.000 euro. Dure le reazioni delle difese, che parlano di sentenza inattesa e non condivisibile e annunciano ricorso in appello. Una giornata triste, dicono gli avvocati. Ora la parola passa ai giudici di secondo grado.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Sapete che domani, in realtà da questa sera, scattano i divieti relativi al Ponte Alpino per la costruzione, la realizzazione della passerella pedonale che servirà poi per il passaggio dei pedoni durante il periodo dei lavori che porteranno allo smantellamento dell'attuale struttura e poi alla ricostruzione. Ci sono tutta una serie di divieti per quello che riguarda le auto, i bus ed anche i treni a lunga percorrenza regionale. L'Italia praticamente sarà staccata in due, spezzata in due, in vista per l'appunto dei lavori programmati da RFI per la passerella. Autolinea Toscana attiverà una serie di modifiche temporanee al servizio dalle 20 di questa sera fino a domenica 25 gennaio 2026. Oltre alle modifiche, verrà installata una navetta gratuita tra la stazione in Campo di Marte e Piazza della Libertà per consentire l'interscambio con la tranvia e raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ma sentiamo i dettagli da Simone Vegni, che è responsabile gestione della regolarità di Firenze per Autolinee Toscane.
Il Ponte Alpino, che è chiuso, che sarà chiuso da stasera alle ore 20, e la zona della stazione di Rifredi. Il primo provvedimento che entrerà in vigore appunto è la chiusura del Ponte Alpino dalle ore 20 di stasera fino a tutto domenica, e poi si concluderà nelle prime ore del lunedì 26 gennaio. Questo provvedimento riguarda le linee 10, 11, 17 e 20 che sono deviate in entrambe le direzioni sul cavalcavia delle Cure. Poi gli altri provvedimenti, partendo dalla stazione di Campo di Marte, entreranno in vigore a partire dalle ore 14:30 di sabato 24 gennaio e fino alle ore 16 domenica 25. Nella zona della stazione di Campo di Marte riguardano le linee 12, 13 e 17 con delle deviazioni temporanee. Le linee 12 e 17 non potranno passare da via Mazzini ma transiteranno da via Masaccio. La linea 13 in direzione piazzale Michelangelo non potrà passare da via Masaccio ma transiterà per tutta la lunghezza in via della Robbia. Poi per quanto riguarda la zona di via Mazzini, sarà realizzata una navetta di collegamento da via Masaccio fino a piazza Libertà per chi viene col treno e viene stoppato a Campo di Marte, per poter raggiungere la tranvia in piazza Libertà. La navetta sarà in esercizio dalle ore 15 alle ore 24 di sabato 24 gennaio e dalle ore 6 alle ore 15 di domenica 25 gennaio, e partendo appunto da il capolinea è situato in via Masaccio fra via Mazzini e via Marchi, arriverà praticamente fino alla zona di piazza della Libertà.
L'appello da parte nostra verso tutte le persone: chi può si muova con mezzi pubblici, chi è più vicino si muova anche autonomamente a piedi dove è possibile, per chi può farlo cercando di utilizzare il meno possibile l'auto privata e i mezzi privati. Questo è l'appello della sindaca Sara Funaro. Ricordiamo che dalle 20 di oggi alle 5 di lunedì 26 gennaio nella zona di Ponte Alpino il traffico veicolare è bloccato. Per quanto riguarda i treni, bloccato i treni a lunga percorrenza all'altezza di Firenze, sia in direzione sud che in direzione nord, bloccati anche i regionali. Servizio sostitutivo tra Campo di Marte e Rifredi, durata della tratta circa 30 minuti, quindi ci saranno anche degli allungamenti dei tempi, mentre i regionali potranno essere soppressi o riprogrammati, quindi informatevi sul sito di Trenitalia. Questo a partire dalle 15 di domani sabato fino alle 15 di domenica per quanto riguarda i treni. Per quanto riguarda invece i divieti di traffico, come detto, a partire dalle 20 di oggi fino alle 5 di lunedì mattina, lunedì 26 gennaio. Ma sentiamo l'appello della sindaca Funaro.
Allora, come sapete, ci sono i lavori da parte delle Ferrovie dello Stato per il rifacimento di Ponte Alpino, che prevede vari step. Tra questi step, in questi giorni ci sarà la chiusura totale del ponte, con una nostra grande preoccupazione, perché come sappiamo domani ci sarà anche la partita, per cui con l'accesso di tutti i tifosi allo stadio stiamo lavorando come amministrazione comunale, insieme alla prefettura, insieme a tutte le realtà, per cercare di avere meno impatto possibile sulla mobilità, ma consapevoli che con la chiusura del ponte, anche dando itinerari alternativi, un impatto importante ci sarà. Quindi l'appello da parte nostra è verso tutte le persone: chi può si muova con i mezzi pubblici, chi è più vicino si possa muovere anche autonomamente, dove è possibile per chi può farlo a piedi, cercando di utilizzare il meno possibile l'auto privata e i mezzi privati, soprattutto in quella zona e soprattutto durante gli orari della partita. Per cui il nostro appello è a cercare di contribuire a fare in modo che la nostra città non possa avere un impatto che può creare problematiche.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un veicolo in avaria. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e a San Miniato. Rallentamenti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Scandicci. Fino al 30 gennaio chiuso l'allacciamento tra l'A12 e l'A15 in entrata in direzione Rosignano. A Firenze per lavori chiusura al transito di Ponte Alpino dalle 20 di stasera alle 5 di lunedì 26 gennaio. Le auto dovranno utilizzare il cavalcavia delle cure o quello di Piazza Alberti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli.it. polimusei.it.
Fiom CGL e Fiom CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita, ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. Lunedì 26 gennaio alle 9.40, Breda, Morire d'amianto. Lavorare la vita, riascoltabile anche su Controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Alle 19.03 minuti continuano ad arrivare questi messaggi sull'albero di Natale, come smaltirlo ne parleremo però alla fine con il professor Ferrini. Ora vi rendiamo conto di uno straordinario successo di cui un medievista come me non può che essere straordinariamente contento, per una mostra davvero molto bella che insomma ha bucato tutti i record. Buonasera Arturo Galanzino, direttore Palazzo Strozzi, naturalmente parliamo della mostra di Beato Angelico. Buonasera direttore.
Buonasera agli ascoltatori.
Immagino una grande soddisfazione, no? Numeri incredibili per una mostra straordinaria, io l'ho vista bellissima, da non perdere, infatti tantissimi non se la sono voluta perdere, no?
Beh sì, è la mostra dei record, lo è, grande mai fatta di su Beato Angelico, le opere sono riusciti a mettere insieme, le pale che abbiamo ricostruito. Appunto prendendo i pezzi, no? Da tutto il mondo, rimettendoli insieme dopo tre secoli, appunto 150 preti, 80 prestatori, 250.000 visitatori, questo è il numero che faremo, 28 i restauri che abbiamo realizzato, potrei avanti schiettare i numeri ancora a lungo, e sicuramente la mostra è la più visitata di sempre per Palazzo Strozzi, ma al di là dei numeri in senso stretto è straordinario vedere così tante persone toccate, rapite, quasi folgorate dalla grandezza di Angelico, che per la prima volta davvero una mostra riesce a rendere. Ecco, è stata sicuramente una grandissima soddisfazione riuscire a cambiare la percezione di un artista per quello che è la grandezza di un gigante, uno dei veri padri del Rinascimento.
Ecco, lei come, al di là della qualità della, chiaramente la, della curatela, dell'esposizione, di tutto quanto, lei come si spiega questo successo, che è un successo, potremmo dire, pop, tra virgolette, nel senso, veramente ha raggiunto tutti?
Beh, credo si dà di questa occasione per me, per la prima volta, capire, comprendere la grandezza di Pietro Angelico. C'è stato un buon richiamo tra tantissime persone. Poi davvero uno si trova al cospetto di un artista straordinario che, ripeto, a parte pochissimi luoghi come il Museo di San Marco, è difficile capire, perché tutti i musei hanno fatto dei piccoli pezzi di Angelico, quindi anche il pubblico internazionale davvero è stato stupito di vedere l'ambizione di questo artista. Ecco, ma al di là di questo è questo suo messaggio di pace, questa perfezione totale che pervade tutte le immagini di Angelico, questa padronanza dei mezzi espressivi e tecnici davvero straordinaria, e questa cura che lui metteva in tutto, questa attenzione, tutto è raffinatissimo, è studiatissimo, non ci si può perdere e passare ora davanti a un'immagine di Angelico, perché i dettagli sono infiniti, le finezze sono infinite, e questo senso di pace davvero ti avvolge. E penso che forse in questo momento storico abbiamo bisogno di questo, di perderci in questa bellezza, in questa cura, in questa grazia, in questa pace.
Allora, sì, sono d'accordo su questa, su queste riflessioni. Sicuramente questo è un elemento fondamentale. Allora, c'è tempo fino a domenica 25, la mostra aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, giovedì fino alle 23, in occasione dell'ultima settimana, poi venerdì e sabato ci sarà un'apertura straordinaria fino alle 23. Cercate proprio di accontentare tutti, no, direttore?
Stiamo cercando, sì, di fare tra le più persone possibili, anche sarà possibile appunto accontentare tutti. Ecco, sicuramente le persone stanno facendo la fila sin dal primo mattino e sono contenti di farlo. Ecco, io incontro gli iniziatori che hanno magari fatto 3-4 ore di fila venendo da Milano, Venezia o anche dall'estero, anche in giornata addirittura dall'estero, e mi dicono che sono contenti.
Vabbè, questo credo sia il miglior complimento. Grazie, sì. Buona serata, sì. Direttore Palazzo Strozzi, Arturo Garanzino.
Grazie, buonasera a tutti, arrivederci.
Contro radio, contro la guerra.
Si chiama Mahmoud Abu Aisha ed è un ricercatore di economia aziendale all'Università di Al-Aqsa di Gaza. Insieme con il collega Aledin Al-Sayed è riuscito a venire in Italia su invito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea, grazie all'impegno del professor Simone Sibilio. Abu Aisha e Al-Sayed sono in Italia per un periodo di ricerca e insegnamento, ma anche per testimoniare quanto vissuto in questi due anni di guerra feroce contro le popolazioni gazawe. La loro università, la Al-Aqsa di Gaza, l'accademia pubblica più grande di tutti i territori palestinesi, è stata distrutta. Tra le macerie sorge oggi uno dei tanti campi profughi improvvisati che ospita migliaia e migliaia di persone. Mahmoud Abu Aisha con il collega Al-Sayed è stato in questi giorni a Firenze, ospite del CPA Firenze Sud, per una serata dedicata a Gaza, ed è venuto a trovarci nei nostri studi, quella che segue con la tradizione di Duccio Basosi e la sua testimonianza raccolta da Raffaele Palumbo.
Actually, at first I would like to thank the radio for this chance to celebrate my people of Gaza, my Gazan people suffering.
Vorrei anzitutto ringraziare Controradio per permettermi di parlare della mia gente a Gaza dopo due anni di sofferenze enormi. I tipi di sofferenza sono numerosissimi, tra quelli che voglio ricordare anzitutto c'è la fame, la carestia, che è molto acuta e molto molto grave. In ogni momento per 2 anni abbiamo avuto paura di non avere abbastanza da sfamare i nostri cari.
We used to feel moment by moment afraid that there will be a moment in the future which there will be nothing to eat, and this was the most nightmare. Actually feeling starving, feeling hunger is something
La fame, la carestia, io non pensavo che ne sarei stato mai vittima nella mia vita. Prima di venire in Italia ho visto molti bambini, ho saputo di molti bambini che sono morti semplicemente perché non avevano una fetta di pane.
Children, a lot of Gazan people who were died just because they didn't found a loaf of bread, a very simple, small size a loaf of bread to eat, just not to die, but unfortunately they died. They died. Indeed, the feeling that nowadays we have people like the Gazan people who were died just before because
la morte per fame è una vergogna per l'umanità, per i diritti umani, e purtroppo è solo uno dei tipi di sofferenza a cui siamo stati sottoposti, a cui siamo ancora sottoposti in questi giorni.
Something that like that is happening nowadays. This is only one type of threats which we used to encounter in Gaza. Meantime, during my speech for the radio, it is a message just before continuing my words regarding.
Parlo alla radio anche a nome delle persone di Gaza e vorrei inviare un messaggio a loro nome. A Gaza siamo cercatori di pace, non siamo cercatori di violenza. Noi vogliamo la pace a Gaza e nel mondo, e credo che ci meritiamo la possibilità di coltivare i nostri sogni, le nostre ambizioni. Noi non siamo illusioni, non siamo finzione, siamo esseri umani.
We are all the world people. We feel. We are not illusion. We are not fiction. You can see me. All of the people I know in Gaza are like what I said, are peace seekers. They are not violence seekers. And although of that,
tutte le persone che conosco a Gaza sono cercatrici di pace, però abbiamo subito questa guerra, e anche mentre parlo circa il 10% della popolazione di Gaza è o stata uccisa o non sappiamo cosa è successo a loro, non riusciamo a trovarli.
What is the current situation of those people? Are they arrested? Are they died? Or we don't know anything about them. So what a paradox. I would like to conclude my words by saying that during our existence, not only me or my...
Voglio concludere dicendo che durante questi anni, con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, ogni notte avevamo paura che non ci sarebbe stata la mattina successiva per le pallottole e per la operazione militare. E invece noi vogliamo sentire che adesso e per sempre ci sarà una mattina l'indomani per andare a lavorare, per andare a scuola. Spero che ci sosterrete, che sosterrete la nostra umanità e la nostra resilienza. Noi, come ho detto prima, non siamo un'illusione, siamo persone, abbiamo corpi, abbiamo dettagli personali, e spero che il governo italiano voglia riconoscere lo Stato di Palestina. Per noi questo sarà molto importante, sarà una forma di sostegno per la nostra umanità.
A lot of world states has recognized our state. We wish that the Italian government also will recognize our state, because it means a lot for us. It means that we are human.
Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana. Dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta. Al termine del convegno, pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228.
Anni Canzoni di Glu Firenze. Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine, con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Allora, come avete smaltito il vostro albero di Natale naturale? Ci state scrivendo al 342-8104-111, ve l'abbiamo chiesto e stanno arrivando i messaggi, perché dopo ne parleremo con il professor Francesco Ferrini. Allora, insomma, l'argomento non è, diciamo, non è un voler abbassare i toni del dibattito, perché è una cosa, diciamo, interessante, come sentirete. Allora, mi interessa anche capire voi come avete smaltito l'albero di Natale, qualora abbiate avuto un albero naturale, naturalmente non quelli di plastica, però so che molti degli ascoltatori di Controradio in realtà preferiscono quelli di plastica, si possono riciclare, si riutilizzano eccetera eccetera, ma c'è anche chi usa quelli naturali. Allora il tema è: cosa ne faccio dopo? Ne parleremo nella storia con il professor Francesco Ferrini. Manifestazione invece domattina a Massa, indetta dalla CGIL regionale contro la criminalizzazione del dissenso, in solidarietà ai 37 indagati per la manifestazione per la Palestina dello scorso 3 ottobre, mentre fanno discutere misure di sicurezza adottate dal comune di Massa in vista della manifestazione. La CGIL si dice pronta allo sciopero generale regionale in caso di rinvio a giudizio degli indagati, tra cui vari sindacalisti. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Una manifestazione imponente a Massa, organizzata dalla CGIL Toscana contro la criminalizzazione della protesta. Alle 10 in piazza 4 novembre, vicino alla stazione, con corteo e comizio conclusivo in piazza Aranci. L'iniziativa esprime solidarietà ai 37 indagati, tra cui segretari della CGIL Toscana e locali, raggiunti dall'avviso di conclusione indagini preliminari della procura per i fatti del 3 ottobre alla stazione di Massa Centro durante lo sciopero generale contro il genocidio in Palestina. Tra gli iscritti al registro, Paolo Gozzani, il segretario organizzativo della CGIL della Toscana, Nicola Del Vecchio, segretario generale della CGIL di Massa Carrara, e poi esponenti della funzione pubblica e della FIOM. La CGIL minaccia lo sciopero generale regionale se si arriverà al rinvio a giudizio. Protestare non è reato, difendiamo il diritto di manifestare pacificamente, è il titolo di una manifestazione che ha raccolto un numero di adesioni importante. Il comune ha emesso un'ordinanza che nel frattempo fa discutere. Il segretario della CGIL di Massa, Del Vecchio, dice: sono misure sproporzionate e danno l'unico effetto di alzare la tensione in città. Il comune e la destra massese stanno volutamente esasperando un clima già teso, trattando i manifestanti come gruppi pericolosi, con misure di solito riservate alle frange più estreme degli ultra. Noi vogliamo solo difendere un principio semplice: protestare non può diventare reato, rifiutiamo la repressione del dissenso.
Addio alle carte d'identità cartacee. Dal 3 agosto, attenzione, chi ce l'ha, non saranno più valide, nonostante riporti una data di scadenza successiva. Lo prevede il regolamento europeo numero 1157/2019, recepito con la circolare ministeriale 76/2025. A Firenze sono circa 29.000 le persone residenti che si troveranno nelle mani un documento che non potrà essere utilizzato né come documento di espatrio né come documento di riconoscimento, e che non hanno altri documenti strumenti di riconoscimento, come può essere ad esempio il passaporto, e quindi sarà necessario sostituire queste carte d'identità cartacee per passare alla carta d'identità elettronica. Per far fronte all'emergenza, come di Firenze ha messo in piedi un piano straordinario, ce lo racconta l'assessora con delega all'anagrafe Laura Sparavigna.
Da questa settimana in poi, per una volta al mese, nelle case di 5.000 fiorentini e fiorentine arriverà una lettera del Comune di Firenze, ma arriverà ovviamente anche una mail, una PEC e una notifica nell'app Io, tutte con un unico obiettivo: sollecitare chi ha ancora esclusivamente la carta d'identità cartacea, quindi non ha il passaporto, non ha la patente, non ha altri documenti, a correre per prendere l'appuntamento nei punti anagrafici decentrati. Appuntamento che può essere preso online sull'agenda dedicata esclusivamente a chi appunto avrà ricevuto questa comunicazione, oppure ovviamente chiamandolo 055 055. Il personale è completamente a disposizione, c'è più personale, punti specifici aperti appositamente, un'agenda aperta appositamente. Il comune è al vostro servizio ancora una volta per affrontare l'emergenza che abbiamo intorno a noi. La scelta del 3 agosto è una congiuntura tra una direttiva europea che poi negherà la libertà di circolazione con le carte cartacee, ma soprattutto la scelta del Ministero di rendere questa scadenza ancora più complessa, rendendo poi le carte cartacee prive di validità come documento di riconoscimento. Niente panico, l'organizzazione è precisa, il personale del Comune è a vostra disposizione, appena ricevete la lettera prenotatevi.
Sarà Eugenio Finardi ad aprire l'8 aprile la terza edizione della Primavera Fiesolana, il festival che andrà in scena al Teatro di Fiesole fino al 21 aprile, un programma eterogeneo che intreccerà musica, teatro, cinema, letteratura con protagonisti di primo piano come Chiara Francini, Ferruccio De Bortoli, Ramin Barami, Gabriella Grayson, Nadia Terranova e Luca Sommi. Sandra Salvato ha sentito Claudio Bertini a Teatro di Fiesole e la sindaca Cristina Scaletti, oltre all'assessore regionale alla cultura Cristina Manetti.
A me sembra interessante questo inizio con Eugenio Finardi, perché comunque Eugenio è uno dei grandi padri nobili della canzone italiana e ha accettato anche lui, come Ruggeri pochi mesi fa e come Branduardi l'anno scorso, di suonare in una dimensione acustica molto intima. Questo ci fa molto piacere, crediamo che questo sia un teatro molto adatto per questo tipo di artisti. Tra gli artisti importanti sicuramente io metto questo duo Ramin Barami e De Bortoli, che è veramente anche una cosa poco usuale. Il titolo è interessante, un ponte fra Oriente Occidente, è un dialogo affidato alle parole di De Bortoli e alla musica di Ramin Barami, che è un grandissimo interprete di Bach ma di tutto il repertorio pianistico internazionale, direi.
La terza edizione della Primavera Fiesolana attesta proprio Fiesole come punto di riferimento per un modo anche di far teatro che passa dalla residenzialità artistica al bisogno di trovare una casa per la cultura. Ecco, noi vorremmo proprio questo, che Fiesole fosse una casa di cultura per tutti.
Come ci raccontava Claudia Abbado, che la cultura è un bene primario e comune come l'acqua, e i teatri, come del resto anche ovviamente musei, le biblioteche, sono grandi acquedotti, no? Questo è un acquedotto per Fiesole molto importante, ma non solo per Fiesole, perché qui ci vengono anche da Firenze e anche da tanti altri luoghi della Toscana.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia la raccontiamo insieme con il professor Francesco Ferrini, docente di agricoltura generale e coltivazione arborea dell'Università di Firenze. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Partiamo da un suo post con tanto di foto. Non so se lei è in ascolto, ma insomma io ho chiesto ai nostri ascoltatori di dirci come riciclano loro l'albero di Natale naturale, poi magari li commenteremo, no? Così lei ci dice se è corretto o meno, perché il suo post era questo: l'albero di Natale non si ricicla piantandolo in strada, con una foto appunto dell'albero di Natale in un giardino cittadino, se non sbaglio. Perché sì, non si può fare?
In via Campofiore.
Perché non si può fare, professore?
Perché è un atto, tra virgolette, illegale, cioè non si possono piantare alberi o qualunque pianta sul suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. Non solo perché chiaramente si commette un atto che richiede un permesso, ma anche perché magari sotto potrebbero esserci dei sottoservizi, non credo sia quello il caso, o comunque potrebbe interferire nel breve, medio o nel lungo termine con delle condutture sotterranee, per esempio, e quindi bisogna sempre sapere dove si può piantare, e questo può essere fatto solo chiedendo al comune l'autorizzazione.
Oltre al fatto che gli abeti non sono proprio adatti, no, al clima,
no,
urbano.
Assolutamente no. Quelli che ci sono stanno soffrendo lentamente, stanno morendo, perché purtroppo è una specie di climi soprattutto nordici, una specie che troviamo sì, ma nelle cime più alte dell'Appennino, dove peraltro è stato introdotto, chiaro, ormai più di 1000 anni fa, quando si scoprì che il suo legno è un legno chiaramente molto pregiato, e soprattutto cresceva più velocemente l'abete bianco, che è il vero abete autoctono del nostro Appennino.
Questo posto peraltro ha suscitato anche diverse critiche, professore, no? Alcune anche molto dure. Come mai, secondo lei?
Me ne hanno detti tutti i colori. Io non ho fatto altro.
Un vero e proprio shitstorm, diciamo, no?
Sì, sì. Come tecnicamente mai? Cosa non si deve fare? Io non critico l'atto nobile di voler piantare un albero, assolutamente, anzi io collaboro con delle associazioni ambientaliste che fanno questo tipo di attività, ma lo fanno in accordo col comune, in questo caso non di Firenze ma di Roma. Ho tecnicamente detto che è una cosa che non si può fare ed è sbagliata dal punto di vista ecologico, ambientale e anche tecnico, perché è una specie che non è adatta e che in futuro potrà creare solo problemi, perché crescendo andrà completamente a occupare quella parte e quindi a confliggere con le attività umane, anche a confliggere magari con i cassonetti che sono lì vicino. Ho detto semplicemente questo, non ho detto che non si devono piantare alberi, io lo faccio di mestiere, figuriamoci se dico di non piantare alberi.
Allora, prendiamo il lato buono, significa c'è una grande attenzione sul verde, no? E sugli alberi, questa è la questione poi altra, e magari affidarsi a degli esperti può essere utile in certi casi, no? Allora, veniamo ai nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 342-8104-111, io gli ho chiesto come hanno riciclato il loro albero di Natale verde qualora ne avessero avuto uno non di plastica. Vediamo, così lei mi dice se è corretto o non è corretto. Margherita cosa ha fatto? Un piccolo abete da 5 anni, lo porta dai suoi che hanno un giardino dove rimane durante il resto dell'anno.
Benissimo, non c'è problema, questa è la cosa migliore da fare. Se uno ha la possibilità di temporaneamente metterlo in un giardino, appunto in un'area soprattutto magari non troppo assolata e garantendogli l'apporto idrico necessario, va benissimo, ci mancherebbe.
Bene, promossa. Invece Elena ci accende il barbecue senza usare altri prodotti.
Vabbè, diciamo che se è morto può essere anche questo l'uso, la miglior cosa sarebbe conferirlo ai centri della Plures, qui a Firenze c'è la Plures, che recupera questo materiale vegetale, entra nel ciclo di trattamento e viene trasformato in compost e anche biometano negli impianti, soprattutto in quell'impianto che c'è tra Montespertoli e Montelupo. In quel modo diventa un ammendante, un fertilizzante, e entra in un'ottica d'economia circolare. Chiaramente l'economia circolare si interrompe al momento che si brucia il legno.
Ecco, questo lo possiamo dire anche a Alessandro, ha detto l'ho messo nella stufa, mentre lo regala alla suocera come risposta non vale, c'è arrivata anche questa, dipende dove abita la suocera, insomma.
Esatto.
Cioè, se c'ha un giardino o meno. A molti lo riportano a una nota catena non so se lei lo sapeva, una nota catena di mobili, ok?
Sì, quella che, gialla e blu.
Esatto, che c'ha un'offerta, pare che se lo riporti indietro ti danno uno sconto poi dopo di Parigi. Che mi sembra un'iniziativa interessante o no? Non si sa dove vanno.
Il destino di questi abeti, ora non voglio accusare nessuno, però qualche volta queste iniziative sono un po' di greenwashing. Però magari in questo caso, se sappiamo di cosa stiamo parlando, non è detto che lo sia, anzi di solito sono abbastanza attenti a queste politiche ambientali. Quindi magari lo rimpiantano da qualche parte.
Bene, poi sono arrivati altri, ma non abbiamo più tempo. Diciamo che Margherita è quella che promuoviamo, no? Quella che lo porta al giardino.
Sicuramente. Anche chi li porta, perché a Firenze non c'è, ma nei comuni più piccoli si possono portare dei caravani. Anche a Firenze lo facevano, in realtà li portavano nel bosco di Poggio Vallicaio, cioè li raccoglievano. e fino a qualche anno fa, non so se è ancora così, li portavano al bosco di Poggio Pallicaia. Dove
possono, ovviamente, che cosa è diversa,
chiaro,
dalla aiuola urbana, diciamo così.
È ovvio, sì, caro.
Professore, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Insomma, non si crucci per i social, discarica, per cui.
Perché io sono abbastanza, sono un ariete, quindi temperamento.
La conosciamo.
Poi passo
subito. È anche il suo bello. Buona serata, professor Ferrini. Grazie di essere stato con noi. Allora, tanti altri messaggi. Come sempre vi svegliate, siete dei diesel, vi svegliate, se si può dire ancora in tempi di mobilità elettrica, siete dei diesel, se vi svegliate sempre tardi, però fa piacere, però quelli che arrivano tardi, i messaggi non riusciamo a leggerli. Se li mandate prima, ce la facciamo, stavo molto simpatico, per il professor Ferrini. Veniamo alla previsione del tempo, per quanto riguarda la regione toscana, domani variabile con cielo inizialmente molto nuvoloso, associato a precipitazioni durante la notte fino al primo mattino, tra mattina e pomeriggio temporanee schiarite, ma con tendenza a un nuovo aumento della nuvolosità e precipitazioni in estensione dalla costa alle zone interne. Possibili locali temporali, neve oltre 1300 metri, in abbassamento di quota fino a 1100 metri, venti deboli moderati, inizialmente variabile, al pomeriggio libeccio fino a forte su costa arcipelago, ma rimasto in aumento, le temperature in sensibile aumento. È davvero tutto, la linea va a Milano per i GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.